Nel corso delle puntate abbiamo ascoltato storie diverse appartenenti a vissuti, maternità e persone diverse. C'era però un unico grande filo visibile, che è un filo sistemico, che è quello della criticità che investe il materno. C'è però un altro filo visibile che teneva queste storie, queste vite, queste persone insieme. Questo filo è il percorso di condivisione, è il percorso collettivo. Io sono Francesca Bubba e questo è Le forme della maternità, un podcast di Mission Bambini. Nel corso degli episodi abbiamo incontrato le sei mamme che l'anno scorso ci hanno raccontato gli inizi della loro maternità e quest'anno ci hanno raccontato cos'è successo un anno dopo. Abbiamo visto ancora una volta come partecipare a gruppi di supporto per madri o attività sociali possa rappresentare un preziosissimo spazio di condivisione e comprensione reciproca. Può essere davvero il modo di ritagliare momenti per sé, o almeno per comprendere che è legittimo ritagliare dei momenti per sé. Abbiamo affrontato temi complessi come il dubbio di mettere al mondo un secondo figlio nonostante il desiderio di averlo, le possibilità di accesso e permanenza, il mondo del lavoro, il rapporto con se stesse, l'accudimento condiviso e il carico mentale. Un po' tutte le puntate sottolineavano l'impellenza di combattere e contrastare lo squilibrio del carico mentale, che ad oggi purtroppo è ancora quasi interamente sulle spalle della madre. Oggi, per quest'ultima puntata, rincontriamo Flavia Bernardi, che è la persona che ha pensato e creato uno spazio di condivisione per le madri. Oggi a Flavia farò molte domande e l'ascolteremo a lungo, ma prima di tutto ci tengo a salutarla e ringraziarla per essere qui con noi oggi. Ciao Flavia.
Ciao Francesca, grazie per l'invito.
Dunque, le mamme che abbiamo incontrato durante il corso degli episodi hanno terminato il percorso del salotto delle mamme, che le ha accompagnate durante la gravidanza, immediato postparto. A me ha colpito particolarmente il fatto che tutte loro, a parte nutrire una profondissima nostalgia nei confronti del salotto, è come se in realtà fossero ancora lì, nel senso che riconoscono una solitudine sociale che investe il materno, ma di fatto sole non lo sono state mai. E questo, secondo i loro racconti, soprattutto per le enormi opportunità che hanno avuto di condividere la loro maternità tra di loro e con te. Ho già chiesto a loro com'è il dopo salotto. Lo chiedo anche a te. Com'è stato il dopo salotto? Com'è stato salutare queste mamme?
Beh, salutare le mamme è sempre meraviglioso, direi. Nel senso che una cosa che in realtà poi succede in luoghi, in posti, diciamo, in luoghi come il salotto, è quello proprio di fare rete, e quindi la rete diventa qualcosa che si crea in quel momento, ma poi diciamo che non si cerca di non interrompere mai, diventa un po' naturale poi risentirsi e anche ricreare delle occasioni, magari anche solo di confronto o più di saluto, diciamo, quindi è sempre prezioso risalutarsi e sapere un po' come va, come si sta.
Tra i tantissimi strumenti che il salotto fornisce, riesci a individuare qualche punto per te davvero imprescindibile?
Diciamo che come punti imprescindibili penso che il primo punto che mi viene in mente è il dialogo. Il dialogo pensato proprio come strumento e come rinarrazione, diciamo, della propria storia, nel senso che all'interno del salotto chi vuole, come vuole, ascolta la storia dell'altro e in qualche modo si rispecchia in quello che l'altro racconta. E questo lo si ha grazie proprio al dialogo, quindi anche se a volte creo, diciamo, dei momenti un pochino più strutturati dove ci sono delle attività che magari propongo e porto, poi in realtà il potere è proprio nel dialogo che si crea all'interno del gruppo, quindi sono loro che poi prendono parola, quindi può esserci lo stimolo iniziale stimolo che poi arriva da quello che capto dall'interno del gruppo, quindi è sempre non calato dall'alto, ma in base a quello che le persone partecipanti portano, e poi viene rilanciato attraverso uno stimolo. Però poi parte il dialogo, e il dialogo è lo strumento, penso, principale, come prioritario.
Oggi gli spazi dedicati al materno sono sempre di più. Si denuncia però la criticità di molti spazi definiti come sostegno alla maternità, che di fatto però finiscono per non esserlo. Quali sono gli strumenti che hai messo in campo per creare un ambiente così accogliente, così edificante, così formativo ma non performativo, e soprattutto senza creare delle gerarchie all'interno, ma guidando le madri alla fine a una quasi naturale prosperare, che è quello che si evince da ogni loro testimonianza? E soprattutto, a me molto spesso nella mia esperienza social viene chiesto: ma come si fa a intercettare eventuali criticità dei servizi analoghi al salotto o eventuali red flag? Se abbiamo parlato finora degli strumenti imprescindibili, che cosa non deve entrare? Quale meccanismo non deve entrare negli ambienti definiti a sostegno del materno e come fare a riconoscerli? Io vorrei proprio in questa puntata provare a mettere in campo delle tips, dei modi per riconoscerli, per individuarli e tenersene eventualmente alla larga.
Allora, sono due bellissime domande. Per la prima parte ti ringrazio perché diciamo che ho bene in mente come è nato il salotto, e quindi sapere che dall'esterno poi anche vengono viste delle, come dire, questi aspetti così, così belli è davvero importante per continuare anche, no? Quindi è proprio una spinta e di questo ne sono super felice, quindi ti ringrazio. E diciamo che mi è molto, rispetto a quello che si crea all'interno del salotto e agli strumenti, quindi che in qualche modo vengono messi in campo per cercare di creare anche un certo ambiente all'interno del gruppo, faccio un passo indietro, nel senso che arrivo anche da una storia professionale di un certo tipo. Io ho lavorato per tanti anni e tuttora lavoro comunque nell'ambito della fragilità e della tutela, e comunque di ambienti con storie molto forti e toccanti. Tutte lo sono, diciamo che in certi ambienti è più facile incontrare poi il dolore e delle storie molto complesse. È da lì che è arrivata quindi la voglia di fare qualcosa e di far sì che non ci sia un qualcuno dall'alto che ti imponga delle cose, ma che ci sia proprio uno stimolo cooperativo. Quindi diciamo che nasce anche dalla voglia e il desiderio di cercare di fare qualcosa per rispondere a una domanda sociale, emergenziale che c'è, che è nata in una prima parte soprattutto in un certo ambiente, ma poi in realtà, ampliando lo sguardo e andando oltre, è trasversale, come ben sai, è qualcosa che appunto ci tocca assolutamente tutti e tutte, in tutte le forme. Ed è stato prezioso, penso, anche proprio avere in mente anche l'aspetto formativo. Ho cercato di studiare anche come all'interno del gruppo si possono creare quegli aspetti più importanti per far sì che nel gruppo poi si generi un clima di coesione e di condivisione. Quindi anche un certo tipo di proposte, un cercare di far sì che i tempi di dialogo siano rispettati da tutti e nessuno sia il narratore principale, me in primis, anche perché in realtà non sono sicuramente io a dirlo, perché c'è tantissima letteratura che lo sostiene, ma dare potere alle comunità, e comunità intendo comunità territoriali, comunità di persone, comunità sociali, è veramente un lavoro di rivoluzione. Tu lo sai bene perché lottiamo nella stessa direzione, gli sguardi sono gli stessi, però è davvero il modo per generare cambiamento, perché le persone sentono di avere delle competenze, sentono di poter partire dalle loro capacità, e perché tutte ce li hanno. Quindi questo è il focus principale per cercare di far sì di creare poi un ambiente che non sia, come hai detto tu, gerarchico, ma uno scambio partecipativo dove ognuno può portare il proprio contributo. Tanto che infatti, ad esempio, uno strumento che secondo me è democratico è il barattolo delle idee, che è proprio l'idea che ognuno può scrivere in forma anonima un argomento di cui vorrebbe parlare e questo argomento viene pescato. Questo è un esempio di quello che succede quotidianamente nel salotto e sono argomenti che, anche se non sono scritti direttamente da me ma da qualcun altro, prima di tutto mi posso rispecchiare e poi ognuno ha il suo momento in cui può parlare, quindi quello mi è sembrato un buon modo per cercare di dar modo a tutti di poter affrontare un argomento. La cosa che dall'altra parte secondo me è anche compito dei formatori, delle persone che poi hanno una parte più di tenuta del gruppo, è di ragionare sugli strumenti che vengono proposti. Io utilizzo molto le storie, ad esempio, gli albi illustrati, il disegno, quindi tutti i linguaggi anche meno giudicanti possibili, insomma. E rispetto all'altra domanda che mi ponevi, al come riconoscere magari ambienti più propositivi e tutelanti rispetto invece ad altri, penso che sia importante capire da dove arriva quella realtà. Poi questa naturalmente è la mia lettura, però penso che sia importante capire chi sono le persone che propongono magari anche questo tipo di proposta, la realtà associativa da cui parte, no? Quindi magari leggersi lo statuto, leggere un po' che idee ci sono alla base e ascoltare la mia pancia, no? Se come mi sento rispetto a quello che viene scritto. Se già c'è qualcosa che stride, ho tutto il diritto magari di provare ad andare da un'altra parte. Ecco, quindi ascoltarsi e capire. O anche il passaparola penso che sia molto importante, il racconto anche di un'altra donna, di un'altra mamma che ha avuto quel tipo di esperienza ed è stata un'esperienza positiva, può essere anche quello una fonte, diciamo, importante.
Ascoltando un po' le testimonianze delle sei mamme che abbiamo ascoltato nelle scorse puntate, si evince proprio il fatto che loro dispongano di strumenti per affrontare il periodo post-salotto. Di fatto loro non frequentano più il servizio, ma è come se gli strumenti o una sorta di lavoro di prevenzione che è stato fatto all'interno le abbia consentito di fronteggiare le eventuali, anzi certe difficoltà che hanno affrontato con un approccio completamente diverso. Questo mi è stato confermato da tutte loro. Mi fa riflettere sul fatto che, a dispetto di quanto si pensi, la mamma non ha bisogno di supporto soltanto in gravidanza o nell'immediato postparto. Detto bambini piccoli, problemi piccoli, forse non è così sbagliato, perché è vero che più vai avanti, più i problemi e le difficoltà, non è vero, che diminuiscono. In una società che tende a allontanare le madri e gettarle nell'inevitabile solitudine sociale, chiaramente creare una realtà che le accompagni per sempre è impossibile, anche perché bisogna poi far fronte agli impegni quotidiani e sarebbe impossibile frequentarlo. Tutte loro però raccontano di disporre dei famosi strumenti di cui parlavo prima. Ecco, che tipo di lavoro è stato fatto su di loro, proprio in qualità di lavoro preventivo?
È molto importante stare su questo aspetto, proprio perché, come dicevo prima, il lavoro del salotto, l'obiettivo del salotto è un lavoro proprio preventivo. Cosa significa preventivo? Anzi, ritorno indietro, no? Prima mi aggancio a quello che dicevi tu, Fra, raccontavi che si dà appunto aiuto nel post, durante la gravidanza e subito dopo il parto, e ok, quello è il periodo in cui il salotto agisce, ma in realtà l'obiettivo, diciamo, finale è proprio, possiamo chiamarlo, un effetto a cascata. Cosa significa? Significa che il salotto nasce proprio per fornire quegli strumenti di sollievo non solo nella gestione di quel preciso momento, che possiamo identificare anche come un periodo di crisi. Crisi in senso come un momento dove in qualche modo tutto quello che fino ad allora funzionava e valeva, da quel momento in poi cambia. Ognuno ha la sua storia di gravidanza, ognuno ha la sua storia del postpartum, ognuno appunto ha davvero la sua storia. Però c'è un però, che è quello che accomuna noi esseri umani, e che ci sono dei momenti difficili e di passaggio. E La gravidanza e il post lo sono tanto, e un lavoro in prevenzione non è solo un lavoro di quel preciso momento che possiamo chiamare prevenzione primaria, che è fondamentale perché dare un aiuto e un sostegno, farle sentire meno sole, è un modo per far sentire le persone più sostenute ad affrontare quel momento particolare. Ma è anche un lavoro in prevenzione secondaria. Cosa significa? Che a distanza di tempo, come raccontavi tu, come hanno avuto modo di raccontare le mamme, c'è un ricordo di qualcosa che è stato detto, affrontato, vissuto in quel momento lì, perché funzioniamo un po' così, nel senso che la letteratura c'è, ritorno su quello perché penso che sia davvero uno strumento di potere importante, no? Nel senso che usata bene, fatta bene, pensata bene, con un investimento fatto in un certo modo, in un certo periodo della vita, quando si affronta un periodo particolare, permette poi di avere un ritorno sociale fortissimo in termini proprio di sollievo, di benessere. Ritorniamo al concetto di benessere sociale, che è fondamentale, perché diciamo che nei momenti proprio dove è passato il periodo del postparto, passato quel periodo, nel momento di fatica che arriva, perché inevitabile arriva, in qualche modo mi sento comunque meno solo. È come se fosse, immaginiamolo, un effetto cuscinetto, e in quell'effetto cuscinetto mi ricordo che altre persone mi avevano raccontato che poteva arrivare magari questo momento, o che è stata detta quella cosa che mi permette di vivermi quel momento in un modo diverso. Questo vale tantissimo per il salotto delle mamme, perché è un po' lo scopo, diciamo, originario, insieme alle altre cose che ci stiamo raccontando. Vale anche in tanti altri ambiti della propria vita, no? Perché la crisi comunque, come dire, è un termine generale per dire perdita di equilibrio, e sapere che ci possono essere servizi che si occupano di momenti difficili non è solo per il momento difficile in sé, ma è soprattutto anche per quello che potrebbe succedere dopo. Ad esempio, rispetto a quello di cui stiamo parlando adesso e al concetto di un lavoro in prevenzione, di strumenti che posso anche tirare fuori dallo zaino, diciamo, più avanti, penso che sia importante il concetto anche di sguardo interno ed esterno verso di me e verso l'altro. Cosa vuol dire? Che al salotto si parla molto dell'importanza, appunto, come ho detto prima, che ognuno ha la sua storia, il suo vissuto, e che va rispettato in quanto tale. E quindi anche su di sé avere il rispetto della propria storia e del proprio vissuto, di quello che si prova e di quello che si vive. Diciamo che siamo spesso più clementi verso gli altri e poco verso noi stessi, e quindi quello che poi succede è che si diventa giudicanti verso di noi, e poi magari quando il carico diventa tanto anche verso l'altro. Penso che uno strumento importante sia quello di cercare e di avere di tirar fuori uno sguardo di gentilezza verso se stessi e verso l'altro, quindi di cercare anche di astenersi dal giudizio e anche proprio da una critica spietata verso noi stessi, che è un rischio che mi sento di dire che succede molto in questa società, comunque, che ti spinge molto al concetto di performance e di dover fare tutto contemporaneamente, e diventa molto, molto pericoloso.
Sì, soprattutto è utile ricordarci, come giustamente anticipavi, che anche quando disponiamo degli strumenti per combattere questo sguardo giudicante, sia esso esterno o interno, non siamo di fatto infallibili, e che quindi può capitare anche alla persona più consapevole di ricascarci. Quindi invito all'indulgenza anche in quel caso, anche perché sono lavori di decostruzione e successiva ricostruzione niente affatto semplici. Detto questo, mi piacerebbe parlare con te di un'altra realtà che hai messo in campo, che è uno spazio dedicato ai papà. Si chiama Terzo Tempo. Nelle scorse settimane mi è capitato di parlare e discutere della ripartizione equa del lavoro domestico e di cura, che, come ci dicono i dati, parliamo di un 80% a sfavore della donna, spetta ancora quasi completamente a lei. Una sorta di narrativa dominante però individua in questo dato, in questo squilibrio, una responsabilità totalmente maschile, della serie: se mio marito non pulisce casa, quantomeno non si occupa di mio figlio, mi riferisco proprio all'accudimento fisico, quanto me, allora è vampiro, nella peggiore delle ipotesi, maschilista, sessista. È come se non entrasse mai in campo la possibilità che quell'uomo banalmente non può. Ci sono casi di uomini che lavorano, fanno tre lavori, che lavorano tante ore fuori casa. Penso alla mia famiglia di origine, mio padre faceva, anzi fa ancora, il camionista. Di me e miei fratelli si è occupata sempre mia madre, perché lui di fatto tornava a casa un giorno a settimana e quel giorno lì lo passava a lavorare in campagna. Mio padre non è un uomo maschilista, un sessista, un menefreghista, ma un lavoratore immerso in una cultura capitalista, lavorista, che fa quel che può. Ecco, mi piacerebbe porre il focus sul fatto che lo squilibrio è sempre violento. Quindi, molto spesso mi è capitato, appunto, da quando ne sto parlando, di leggere messaggi di persone che mi dicevano: cavolo, io mi rendo conto di aver costretto mio marito, ho colpevolizzato mio marito perché arrivava a casa alle 7 di sera dopo che si era alzata alle 5 del mattino e non stirava e non si metteva a cucinare. Ripeto, lo squilibrio è sempre violento, per cui è molto molto importante individuare nel lavoro che ogni persona fa per tenere in alto, per tenere insieme i pezzi della casa, un'importanza. E l'importante è che ci sia una sorta di ripartizione delle fatiche, ma soprattutto una ripartizione equa del riposo. Ma credo che bisogna declinare tutto all'interno, oltre della prospettiva di classe, di cui abbiamo parlato in molte puntate, degli equilibri personali di ogni famiglia, che sono appunto sfaccettati e sempre diversi. L'esistenza del terzo tempo, lo spazio dedicato dunque ai papà, come anticipavo, mi colpisce particolarmente perché restituisce alla figura paterna una sorta di campo di profondità. I padri sono immersi in un campo di profondità, i padri sono depositari di un campo di profondità che troppo poco spesso gli viene riconosciuto. Ti va di raccontarci un po' di questa realtà, come ti sei trovata, come sono i papà, questa figura mitologica di papà che si riuniscono a parlare non di calcio, ma ebbene di paternità.
Mi viene da sorridere perché io parto da una grande fiducia nei confronti dei papà. Io stessa, pro mamme, pro donne, sono cresciuta con un papà. Quindi so bene la grande potenza che hanno i papà e penso che sia il momento veramente storico dove cercare di dare proprio voce ai papà che condividono gli aspetti familiari e di quotidianità nelle quali siamo immersi tutti noi. Terzo tempo nasce proprio dalla voglia di creare dei luoghi di condivisione per sempre neopapà, in realtà, perché sono anche in questo caso è rivolto comunque a papà che stanno affrontando il periodo della gravidanza o del post. Nasce un po' con l'idea, come raccontavo prima, del salotto, quindi sempre un lavoro di prevenzione, un lavoro di cura, un lavoro di condivisione e riflessione, ma anche un'altra scintilla che parte, che è quella del cambiamento gigante al quale stiamo assistendo nella figura della paternità, che va a braccetto con la voglia che stai raccontando tu di ridistribuzione dei ruoli, di mettere a tema almeno questo, poi ogni famiglia fa le sue scelte, fa le sue decisioni e ha il suo modo di avere il suo equilibrio, ma è il momento dove quello che fino a prima era raccontato adesso in qualche modo non va più bene. E i papà ne vogliono parlare e vogliono dire che hanno anche altri desideri, che vogliono fare anche altre cose ed è bellissimo perché il racconto era spesso di voglio uscire dall'ottica che devo lavorare e basta. Devo uscire dall'ottica che il mio ruolo di uomo maschile, padre, è che io porto i soldi a casa. Non è quello che voglio fare, io voglio fare altro, voglio occuparmi di mio figlio, voglio passare del tempo con lui, perché la narrazione che a volte nasceva, questo è rispetto al racconto che abbiamo preso in questi incontri, è invece di un vissuto di un padre spesso magari lontano per le esigenze della famiglia, perché era così che ci si divideva, era così che era necessario fare. E invece adesso siamo in un contesto dove forse alcune cose possono essere anche dialogate e rivissute in un momento differente, in un modo diverso, e si stanno mettendo in gioco loro e Abbiamo deciso di strutturare questi incontri in un modo un po' speciale. Fra l'altro ci tengo a dire che oltre a me c'è un mio collega, Stefano Valaguzza, che ha contribuito e ha creato insieme a me Terzo Tempo, che in qualche modo è la voce maschile rappresentante, ed è stata anche la prima volta nella mia carriera lavorativa che mi ritrovavo in un contesto solo maschile, perché ahimè di solito la cura, tendenzialmente siamo solo donne che si raccontano di altre donne, che va benissimo, però è così bello sentire invece anche delle voci differenti. E gli incontri erano strutturati in tre tempi apposta, un passato, un presente e un futuro. E in questi tre tempi c'era in qualche modo la loro evoluzione di storia paterna, quindi si partiva dal papà che ho in mente io, al papà che vorrei essere, ma c'era quasi una storia culturale in quella storia lì, ed è stato davvero profondissimo e anche, come dire, molto molto potente, proprio perché si vedeva questa voglia di raccontare delle cose differenti e allo stesso tempo di salvare però il passato, perché quel passato lì ad alcuni ha dato la possibilità di inventarsi un futuro differente, no? Quindi c'è stato anche questo lavoro qua. E poi mi porto a casa l'ironia, che è stato un altro strumento che un po' ho preso, ho detto ma lo porto anche di là, nel salotto, per far comunicare i due aspetti, che secondo me è uno strumento che diamo un po' per scontato, però fortissimo, del cercare in quei momenti di sdrammatizzare, di portare anche uno sguardo più di leggerezza, ma non inteso come superficialità, anzi inteso proprio come possibilità di vederla anche da un'altra parte.
Grazie Flavia, perché è davvero bellissimo scoprire che le realtà migliori sono anzitutto realtà possibili, come in questo caso. Io spero tantissimo di rivederti presto e di risentirti presto. Per ora grazie, non soltanto per tutto quello che metti in campo quotidianamente, ma soprattutto per essere venuta qui oggi a parlarne con noi e a farne strumento di condivisione. Grazie di cuore.
Grazie a te, Franci. Grazie.
Bene, questo è il momento della conclusione. Ho pensato a lungo a cosa dire alla fine di questo viaggio intenso nelle luci e ombre del materno. Secondo me, così come lo scorso anno, partire dai ringraziamenti è sempre una buona pratica. Ringrazio la Fondazione Mission Bambini per aver permesso e realizzato questo podcast. Ringrazio il servizio e il salotto delle mamme, Flavia Bernardi, Serena Sartirana e tutte le persone che hanno deciso di raccontarsi. Ringrazio chi ha partecipato a questo progetto scrivendo, montando, raccontando. Nello specifico ringrazio Chiara Ercolani, Anna Murali, per l'incredibile impegno nell'ascolto e nel tracciare insieme inedite linee narrative della maternità. E infine, ringrazio tutte le persone che hanno ascoltato queste storie che mi sento di definire finalmente le nostre storie. Dietro ogni investimento di tempo c'è una dose preziosa di fiducia e noi vi ringraziamo di averla riversata nel piccolo spazio che abbiamo creato con una cura immensa. Il lavoro da fare sul tema maternità è ancora lungo e di carattere istituzionale, oltre che culturale. Ci saranno giorni in cui sentiremo di aver vinto una battaglia e giorni in cui ci sentiremo capite e saremo pervase da un'onda di ottimismo bianco. Ci saranno giorni in cui saremo troppo stanche per rivendicare i nostri diritti. Giorni in cui chiuderemo gli occhi e penseremo che no, le cose non cambieranno mai. Il lavoro è ancora lungo, è vero, ma da qualche parte bisogna iniziare. Scegliamo di farlo ritornando a essere noi e solo noi le protagoniste della nostra storia. Se possiamo, facciamolo insieme. Il viaggio insieme finisce qui, ma non finisce mai per davvero. A presto. Della maternità è un podcast scritto da Francesca Bubba e Mission Bambini, con la collaborazione del Salotto delle Mamme. La produzione e la post-produzione è a cura della Fondazione Mission Bambini. Le forme della maternità è disponibile su tutte le principali piattaforme.